¡Atención! ¡Battaglio! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
¡Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
E se una nave arrivasse, nel rosa grigio del tramonto, verso la nostra terra, carica di bambini e di uomini anneriti dal viaggio, di donne umide, con gli occhi segnati dalla tristezza e dalla separazione, e se anche non avessero uva, frumento, miele e melograni, chi di noi non vorrebbe essere quel mare che li porta? Chi non vorrebbe essere quel mese, quella stagione, quell'ora del giorno?
È una poesia di Alba Donati. Oggi parliamo di persone che hanno un umore molto variabile, che possono fare quindi molto male a quelli che gli stanno intorno, ma possono anche farsi molto male, sia fisicamente, tagliandosi, bruciandosi, assumendo sostanze pericolose, facendo sesso non sicuro, rischiando la morte o cercandola a volte con dei tentativi di suicidio.
Molte persone potrebbero giudicarle, però forse c'è qualcosa sotto di ben più profondo.
C'è molta sofferenza. C'è una sofferenza così grande che li obbliga, o le obbliga, perché molte sono donne, a gesti che noi non riusciamo neanche quasi a capire. Questi comportamenti hanno un nome, diventano a volte una diagnosi quando sono ripetuti, costanti nel tempo, eccetera.
Si chiama disturbo di personalità borderline.
Oggi lo indaghiamo attraverso due persone.
La prima persona è il padre di una figlia che soffre appunto di questo disturbo e ci ha voluto raccontare la sua esperienza sia prima della diagnosi che dopo.
Sì, ci ha scritto una lettera dicendo che per lui era molto importante far sapere proprio questo, cioè il passaggio dal giudizio che uno può dare alla figlia o al figlio, quindi aggravando il suo dolore, ad un altro tipo di sguardo. La seconda persona invece ci dà un parere molto più tecnico.
Sì, perché si tratta della psichiatra Maria Grazia Beltrami,
che dirige a Bologna un progetto sul disturbo borderline di personalità, anche in collaborazione con un gruppo della regione Emilia-Romagna. Quindi sentiremo prima un padre che ci racconta il suo percorso dentro a questo disturbo osservato nella figlia e come ha influenzato tutta la famiglia, e poi sentiremo la dottoressa Maria Grazia Beltrami.
It's a change that reaches down and suddenly lifts you at the end. Day when you sat alone and cried, it's a sign that lets you know there's a life awaiting. The day you make your peace with the love in you that died.
Come ne è venuta a conoscenza del disturbo borderline, quindi la diagnosi che ha avuto sua figlia?
Mia figlia ha manifestato dei comportamenti che non riuscivamo a capire già da piccolissima, ad esempio il fatto di non poter essere educata, di non poter essere sgridata, perché si metteva immediatamente a strillare in un modo che noi non riuscivamo a giustificare. Banale l'episodio: da piccolissima rischiava di schiacciarsi un dito in un'anta del mobile del soggiorno. Chiaramente il genitore interviene, dice: stai attenta a non fare così perché ti fai male, e lei cominciava a piangere disperata dicendo: mi hai sgridato. E questa cosa è andata avanti, ha creato dei grossissimi problemi nel corso della scuola elementare e ancora di più andando avanti, al punto che ha dovuto interrompere il percorso scolastico perché non era possibile relazionarsi con gli insegnanti in modo positivo. Noi all'epoca eravamo in contatto con un amico neuropsichiatra infantile che opera qua a Bologna e che ci parlava più o meno di questo fenomeno del borderline di cui si cominciava a studiare, però gli elementi erano molto pochi e inoltre lui ci fece presente il fatto che, siccome si tratta di comportamenti particolari che hanno molto in comune con il classico comportamento adolescenziale, ci disse: guardate, è molto presto per fare una diagnosi o per capire, perché potrebbe essere un passaggio di crescita normalissimo che successivamente si modificherà in qualcos'altro. Questo non è accaduto e la situazione è sempre più degenerata fino a arrivare a una diagnosi che mia figlia ha avuto finalmente 4 anni fa, a 28 anni. Però diciamo che inseguivamo questa diagnosi da una decina d'anni, per cui il tempo per la diagnosi è stato spaventosamente lungo.
Lei ci ha detto che sua figlia ha avuto una diagnosi solo da adulta, in qualche modo.
Esatto.
E prima?
Prima c'erano state varie ipotesi, non completamente circostanziate, quindi poteva essere un problema di stress, poteva essere un problema di qualche disagio, poi siccome ha avuto problemi di dipendenze, si pensava che la sostanza fosse la causa del problema. Solo dopo ci siamo resi conto che la sostanza era la conseguenza del problema. Per noi è stata un'enorme boccata d'aria, d'ossigeno, un corso tenuto al CERT da parte di uno psichiatra alcolologo che ci ha spiegato come funziona il disturbo, che origini ha e come può essere gestito. E questo ha completamente capovolto l'opinione che avevamo noi del comportamento di nostra figlia.
Voi avevate un'opinione giudicante,
certo,
prima.
Certo, assolutamente.
Come ha cambiato il rapporto con sua figlia, il momento in cui avete saputo che si trattava di un disturbo e non di un atteggiamento appunto adolescenziale?
Beh, il punto di partenza è stato comprendere che nostra figlia soffre continuamente. Come ha ricordato una persona a un evento pubblico che si è tenuto a Reggio Emilia, se una persona tenta il suicidio non si sta divertendo. Questa frase mi ha colpito veramente molto perché rispecchia quello che è stato il mio cambiamento come genitore quando ho appreso che mia figlia non aveva scampo di fronte a questo disturbo e quindi era talmente disperata da compiere atti più disparati e disperati possibile pur di mitigare il dolore. Da parte nostra quindi abbiamo cominciato a eliminare dalla nostra vita il giudizio, assolutamente. Il giudizio che per nostra figlia è un coltello nella piaga ed è la goccia che fa traboccare il vaso, per cui da lì ancora manifestazioni di disregolazione e comportamenti disfunzionali.
E voi avete parlato con vostra figlia direttamente di questo?
Sì, certo, assolutamente.
Quindi anche per lei la diagnosi è stata in qualche modo un'ancora di salvezza, cioè una spiegazione di ciò che succedeva, invece di essere in balia della situazione.
Allora, se nostra figlia non soffrisse di questo disturbo, sarei d'accordo con lei, però per lei è stata la mazzata, ovvero ho effettivamente qualcosa che non va. Questa è stata la sua consapevolezza. E quindi da disperazione a disperazione ancora. Adesso, con un cammino molto graduale, stiamo cercando di aiutarla con il supporto di questa associazione di cui siamo entrati a far parte, che è la NEA-BPD americana, che si occupa principalmente di informazione e diffusione di informazioni recenti sulla ricerca relativa al borderline.
Questo discorso che le facevo sulla diagnosi è perché una nostra ex redattrice ci ha detto che quando lei ha saputo che disturbo aveva, cioè quando ha dato un nome a tutto ciò che la agitava, in fondo per lei, rispetto ai genitori, è stato un sollievo. Perché sì, è stato come dire: vedete che non è che io ce l'ho con voi, o io sono cattiva, o io sono stronza. Io sono malata, che è un altro discorso. La malattia si cura e in qualche modo non implica un giudizio. Non giudichi uno perché è malato, giudichi uno perché è antipatico, perché è stronzo, perché è cattivo, ma non perché è malato.
Per il genitore, come ha detto lei, è meglio, ma per il paziente quali sono i miglioramenti e come la prende inizialmente?
Posso saperlo relativamente a mia figlia.
Sì.
Con nostra figlia ci siamo resi conto che con questo metodo il tempo di recupero è calato drasticamente. Gli episodi critici non solo si sono allontanati, ma si è accorciato tantissimo il tempo di recupero, tant'è che adesso mia figlia può avere uno scatto di rabbia e dopo 30 secondi è a posto, mentre prima poteva impiegarci anche mezza giornata, se non di più.
In questi corsi che ha fatto, in questo percorso di apprendimento e di conoscenza rispetto a questo disturbo, ha capito quanto un genitore può utilizzare quelli che sono, diciamo, i principi dell'educazione di un figlio? Per esempio, il fatto di fa una cosa che non va fatta, io lo sgrido. Lo sgrido non dicendogli sei uno stupido, ma dicendogli questa cosa che hai fatto è stupida. Ma quelle che sono le normali principi di realtà, per esempio, no, questa cosa non la puoi avere adesso perché non abbiamo abbastanza soldi per comprarti questa cosa, oppure a una certa ora bisogna che tu vada a dormire perché sennò domani non vai a scuola. Tutto quello che fa parte di strutturare intorno a un figlio, intorno a una persona, una rete di paletti che gli servono anche per sentire i propri limiti. Ecco, nel vostro lavoro che fate serve questo tipo di processo?
Assolutamente sì. Tornando agli esempi che ha fatto un attimo fa, è tutto vero se avessimo a che vedere con una persona che reagisce in un modo prevedibile, mentre queste persone sono prevedibilmente imprevedibili. Quindi se io riscontro una negligenza e applico una correzione, devo fare molta attenzione perché questa persona si sta già punendo da sola e quindi soffre del senso di colpa dell'errore che ha fatto, e quello che faccio io non deve assolutamente essere il calcare alla mano, perché io potrei non sentirlo come tale, ma lui sicuramente sì.
Però è giusto comunque
definire dei paletti,
definire. Come dice,
assolutamente, certo, sì, e dare loro un supporto di questo genere sicuramente porta dei benefici.
Io le chiederei se vuole aggiungere qualcosa che magari non ha ancora detto.
Personalmente devo dire che ho riscoperto mia figlia, perché si tratta di andare a scavare sotto un comportamento brutto per trovare una persona con delle grandi fragilità che tenta disperatamente di venire fuori, ma non ci riesce. Per me ha contribuito tantissimo a farmi completamente eliminare il giudizio. Dancing on the river again. Da 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 da. 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 When the pain dies down and the dam becomes.
Abbiamo con noi la dottoressa Maria Grazia Beltrami, psichiatra che coordina un progetto sul disturbi di personalità in collaborazione anche con la regione Emilia-Romagna. Isaac, vuoi partire subito che abbiamo tante domande da farle?
Sì, vorrei partire chiedendole qual è la definizione del disturbo borderline.
È una patologia frequente che ha inizio nell'età giovanile, si può curare. È caratterizzata delle relazioni instabili che oscillano tra ti amo e ti odio, da tentativi di evitare l'abbandono reale o immaginario, da sentimenti di vuoto, da un'instabilità affettiva, da crisi di rabbia o perdita di controllo con agiti rabbiosi, da una grande impulsività che ci porta spesso a una guida spericolata, spese eccessive, a un sesso non protetto e promiscuo, da gesti autolesivi e alto rischio suicidario, mancano anche l'ideazione paranoide, ovvero dei piccoli scompensi psicotici sotto stress. Il disturbo dell'identità, ve lo dico con le parole di un paziente che ogni tanto, quando sta male, mi dice: io non so chi sono, io mi sento strano.
Una persona, tra virgolette, normale, una qualsiasi persona, potrebbe attuare questi comportamenti magari a, non so, un periodo in cui si sente solo e quindi è più propenso a legare con le persone, oppure a dei momenti di rabbia. Quindi qual è il limite tra la definizione del disturbo vero e proprio,
certo,
e non?
Il limite è che ci vogliono almeno 5 criteri di quelli che ho elencato.
Dottoressa, sì? Queste cose che lei ci sta dicendo, per esempio, io non so chi sono, io mi sento strano, amo e odio, mi sento che non valgo nulla, mi sento onnipotente. Io frequento degli adolescenti, mi sembra la loro descrizione. Le sto dicendo un po' la cosa che diceva Isaac prima. Quando è che invece lei dice non è un momento transitorio, non è una fase, come dire, necessaria di evoluzione, ma è un disturbo?
Allora, negli adolescenti, diciamo, la posizione per adesso in Italia, in alcune, soprattutto a Bologna, è quella comunque di non fare diagnosi di disturbo di personalità, ma di utilizzare altri criteri, di fare diagnosi solo dopo 18 anni. E negli Stati Uniti si fa diagnosi di disturbo di personalità borderline quando ci sono almeno 5 di questi criteri, anche a 16 anni, anche a 14 anni, anche a 15 anni, per cui hanno una posizione diversa e iniziano un trattamento specifico. Nell'adulto si fa diagnosi quando c'è una costellazione stabile di almeno 5 di questi criteri che abbiamo detto.
E quali sono quelli più ricorrenti?
Il criterio più frequente è l'autolesionismo, cioè il comportamento suicidario, e spiego che cos'è. L'autolesionismo, cioè sono ad esempio le ragazze che si tagliano, che vengono a servizio con tanti tagli nei polsi, all'interno cosce, negli avambracci, oppure che hanno spesso delle bruciature o dei lividi, più raramente dei piccoli morsi.
Scusi, dice ragazze perché è più frequente che siano ragazze?
Diciamo che nell'epidemiologia classica si dice che è più frequente nel sesso femminile rispetto a quello maschile. In realtà molti ragazzi vengono collocati all'interno di altre diagnosi, tipo il disturbo di personalità antisociale. Nel senso che, ad esempio, l'aggressività viene veicolata in comportamenti antisociali. Però possiamo dire che è più frequente nelle donne.
Lei parlava anche di tendenze
suicidarie. Nel senso che esiste un rischio elevato di suicidio di questi pazienti, soprattutto se non trattati, e in momenti particolari di crisi. Cioè, ci sono dei tentativi di suicidio che possono essere l'assunzione incongrua di sostanze, può essere un incidente in macchina, può essere il taglio dei polsi, ma con tagli profondi che provocano emorragie serie. A volte questi tentativi possono giungere all'obiettivo, cioè al suicidio realizzato. Quindi il disturbo borderline è un disturbo serio. Shame and misery. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down. You can't take me down. You can't break me down. You can't take me down.
Ci sono dei consigli su come ci si deve comportare con una persona che soffre questo disturbo?
Per quanto riguarda le condotte autolesive e il rischio suicidario, è che sono persone che hanno un alto livello di sofferenza e sono con la pelle molto sottile, nel senso che sono molto sensibili a comportamenti, a situazioni che a noi probabilmente non danno fastidio, ma a loro sì. Ma cose, anche uno sguardo a volte può far male in queste situazioni. Se noi sappiamo che un parente, un amico un'amica, si taglia, si brucia, si deve prendere sul serio, nel senso che le condotte autolesive aumentano il rischio di comportamenti suicidari più gravi, per cui vanno, diciamo, aiutati a trovare un aggancio terapeutico. E comunque anche una persona che minaccia spesso il suicidio, anche senza farlo, oppure prende, non so, si fa un piccolo taglietto, che prende 3 gocce dalla confessione della mamma, della nonna, di un tranquillante, è comunque una persona che va ascoltata, perché sono dei piccoli segnali di disagio che hanno il significato di una richiesta di aiuto in ogni modo.
Ecco, a questo proposito, dottoressa, lei diceva sono persone con la pelle sottile, cioè la fragilità in qualche modo, la facilità di venire ferite da ciò che succede nel mondo. Anche lì, di nuovo, quando è che è un segnale di disturbo e quando è invece un tratto caratteristico di una persona e senza che sia un vero e proprio disturbo?
Ma se ad esempio io tento di lasciare una persona o una relazione con una persona che spesso si arrabbia nella relazione, che non tollera la mia assenza, che ha la minaccia di termine della relazione, prende dei farmaci o minaccia il suicidio, questo elemento insieme ad altri è un elemento che può preoccupare, perché si sottolinea la fragilità estrema rispetto alla paura dell'abbandono.
E a proposito di questo tema, c'è qualcosa nella vita di queste persone, nella loro storia, nella loro famiglia, nell'ambiente che li circonda, che li accomuna?
Sì, che è una grande psichiatra americana che ha dedicato, insomma, allo studio e alla costruzione di una terapia per i pazienti border, che si chiama DBT, riporta tutta una serie di casistiche e dice che negli Stati Uniti, e sottolineo gli Stati Uniti, dal 40% al 70% di questi pazienti hanno subito un trauma nell'infanzia, che può essere ad esempio una violenza, un abuso, solitamente è extrafamiliare. Uh-huh. Questo è un dato forte.
Sì.
Si parla comunque del fatto che molti di questi pazienti sono stati traumatizzati, che non vuol dire che le famiglie li hanno traumatizzati, ma possono essere stati oggetto, ad esempio, di bullismo a scuola oppure nel campo sportivo. E sono pazienti comunque che già nascono con una vulnerabilità che si incrocia con un elemento traumatico esterno.
Lei ha nominato le famiglie.
Sì.
Noi abbiamo intervistato il padre di una ragazza con un disturbo di personalità borderline.
Importante, sì.
E lui raccontava proprio il cambiamento che è avvenuto nella relazione quando ha saputo dare un nome ai comportamenti della figlia. Da questo punto di vista, le famiglie che lei incontra nel suo percorso, quali sono gli errori maggiori che fanno di solito avendo in casa una persona con questo disturbo? E invece in che modo è possibile aiutare le persone con un disturbo?
Ok, allora intanto inizio da là. Noi a Bologna facciamo un programma per i familiari, non è proprio in tutti i servizi, ma cerchiamo di aprire i gruppi a tutti. Sono dei gruppi per familiari che si chiamano Family Connection. Ovviamente anche questi sono stati costruiti da medici americani e da familiari americani. Allora, ci sono pochi studi ancora sui familiari dei border, che sono secondo me molto stigmatizzati proprio per questa cosa del trauma e della violenza. Però questi gruppi servono a spiegare cos'è il disturbo e veramente insegnare alcune strategie per avvicinarsi ai nostri familiari, insomma, che soffrono di questo disturbo, e per non ferirli, per comprenderli, per lottare contro il disturbo dalla stessa parte. I genitori non possono curare il disturbo, però possono creare un clima familiare favorevole al disturbo e possono essere veramente dalla stessa parte dei figli, delle mogli, dei fratelli, insomma, perché ci sono familiari di ogni tipo. Sono dei gruppi molto interessanti in cui si spiega che non è colpa di nessuno, perché la colpa non serve a niente. E molte volte la cosa che emerge sempre è il non aver capito che cos'è questo disturbo. La difficoltà di avere una diagnosi dai servizi. Ci sono persone che ci raccontano, almeno i genitori, che lottano per anni prima di avere una diagnosi definitiva e conseguentemente una terapia adeguata, e che molte volte hanno scambiato il disturbo del loro figlio per dei comportamenti inadeguati, dei comportamenti contro di loro, una cattiva educazione. Cioè, il disturbo borderline molte volte viene scambiato per qualcuno che si comporta male e non ha rispetto e sì, non rispetta le regole. Quando riesci a entrare nel disturbo e quando spieghi quello che si muove sotto, tu riesci a capire perché uno si comporta in quel modo e non riesce a fare diversamente, perché chi soffre di disturbo borderline non riesce a controllare le emozioni, non riesce a controllare l'impulsività.
Vi abbiamo riproposto questa puntata registrata alcuni anni fa perché l'abbiamo trovata particolarmente intensa e di valore. Il padre della ragazza che ha voluto essere intervistato da Psicoradio cita un'associazione, è l'associazione NEA-BPD. Trovate le informazioni sul sito borderline-italia.it. È un sito che mette a disposizione gratuitamente una serie di ricerche e di documenti proprio su questa tematica. Un ringraziamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori e alla prossima.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.